la quantità d'acqua è più o meno la stessa. Cosa succede? Che se piove in meno giorni, per usare un termine tecnico, piove di brutto. Se nevica in meno giorni, nevica di brutto. E lo abbiamo visto com'è andata. Conseguentemente, in un bacino come il lago Trasimeno deve porsi il problema di come sta piovendo e non soltanto di quanto stia piovendo. Cioè viene rabboccato da eventi continui di precipitazione moderata o viene soltanto riempito di tanto in tanto da eventi estremi di precipitazione intensa? E questi eventi estremi di precipitazione intensa in quale stagione avvengono? Normalmente in passato, per parlare del passato in termini climatici, soprattutto per quanto riguarda le medie latitudini, basta andare a pre-1985, quando avevamo veramente un mondo un pochettino diverso rispetto ad adesso, i temporali erano i temporali estivi, punto e basta. Adesso risulta abbastanza comune avere delle manifestazioni temporalesche analoghe a quelle del temporale estivo anche a novembre, che sono abbastanza strane. Perché? Perché le temperature si sono alzate. Abbiamo avuto anche in pianura padana manifestazioni temporalesche di tipo novembrino autunnale che sono abbastanza particolari. Quindi come viene rabboccata l'acqua del Trasimeno? Da piccoli eventi continui di moderata precipitazione, come era normale fino agli anni 80, oppure da grossi eventi estremi inframmezzati da lunghi periodi di siccità. Questo è interessante in generale per il Trasimeno in particolare, molto importante per le montagne, molto importante per i bacini nevosi, molto importante per i ghiacciai, perché vale lo stesso ragionamento. Nelle Alpi talvolta abbiamo avuto anche negli ultimi anni degli inverni incredibilmente nevosi. Quello del 2018-2019 è stato un inverno molto nevoso sulle Alpi, che però non ha portato a un avanzamento dei ghiacciai, che in realtà sono sempre in caduta. Perché? Perché subito dopo la grande nevicata arrivava il giorno successivo con 13 gradi a 2000 metri di quota. E lì il punto, no? Non mi basta avere il grande evento, in questo caso di nevicata o di, come dire, di precipitazione che mi riempie il lago, se poi la temperatura è talmente alta che mi evapora comunque tutto.
E l'impatto poi ovviamente in un bacino chiuso come quello del lago ovviamente è particolarmente...
Lo vedi immediatamente, non hai fiumi, non hai emissari, hai soltanto, voglio dire, le captazioni e le varie cose più o meno di origine umana, lo vedi immediatamente. Un altro tipo di discorso che non è climatologico ma è di tipo inquinamento è sulla qualità delle acque. E quello è un altro genere di discorso, legato insomma a cosa viene sversato del lago, da agricoltura, da industria, cose del genere, e invece da come il lago venga poi ripulito sia dalla propria biosfera sia da interventi umani. Ma quello è un discorso parallelo, ma non è la stessa cosa di un discorso sul cambiamento climatico.
No, tu citavi appunto la questione anche dei centimetri, no? Dell'innalzamento e abbassamento, che magari a noi fa sorridere, sembra una cosa banale, vabbè, appena appena, insomma, ma che sarà mai? Però in realtà questo poi ha delle ripercussioni particolarmente profonde anche sulla flora e sulla fauna del territorio. Quindi in realtà viene modificato completamente tutto l'habitat del territorio. E questo in prospettiva rischia di essere un rischio, cioè adesso ho fatto una ripetizione, però è un rischio per quanto riguarda le specie.
Sì, questa è una cosa molto interessante che dici, ed è vera. Nel senso che la Terra è un sistema complesso in cui tutte le sue unità geofisiche, componenti, sono in relazione complessa tra di loro. Quindi il cambiamento di una, in questo caso se pensiamo all'acqua, all'idrosfera del lago Trasimeno, implica e comporta cambiamenti nelle altre. Questo è vero anche a livello terrestre in termini di cambiamento climatico e di incremento delle temperature. Una cosa che talvolta viene un po' fraintesa quando si parla di cambiamento climatico è cambiamento climatico e noi, no? Viene sempre visto in termini di umanità. Noi siamo la causa principale dell'attuale riscaldamento globale, prenderemo delle conseguenze dal riscaldamento globale, le stiamo già prendendo da tempo, ma la Terra in sé, come pianeta, avere la temperatura un po' più alta o un po' più bassa a 4,6 miliardi di anni. Ha ospitato la vita per una lunga parte di questi 4,6 miliardi di anni. Questa vita è cambiata, si è evoluta, è passata da non essere basata sull'ossigeno come adesso a essere basata sull'ossigeno. Quindi alla Terra in sé interessa fino a un certo punto la temperatura. quello che interessa è quello nel momento specifico, qual è la ricaduta su di noi. Dici bene sulla questione delle specie, si sta osservando da un punto di vista di biosfera terrestre in generale che chiaramente risultano avvantaggiate le specie che amano il caldo, siano quelle di insetti, di rettili, di uccelli, di mammiferi, di pesci che amano il caldo, e stanno invece soffrendo sempre di più le cosiddette specie stenoterme, che sono le specie che hanno un ristretto intervallo di temperatura in cui riescono a vivere. Quelle, le euriterme, quelle che amano tutte le temperature, soprattutto quelle calde, prosperano. Prospereranno anche in una terra più calda. Quelle che amano invece temperature più ristrette stanno andando in difficoltà. Alcune si estinguono, altre diminuiscono di numero. Questo è vero per le specie animali, vegetali, per le specie, ad esempio, di batteri, per i virus, è vero un po' per tutto. E per quanto riguarda il lago, lo stesso discorso vale. È possibile, come si sta già osservando, che cambi a cominciare la flora e poi anche la fauna.
Francesco, tu volevi aggiungere qualcosa?
No, ritornando al discorso del lago, lago Trasimeno e le specie, poi bisogna sempre aggiungere che in questa ormai va di moda il concetto di specie aliene, che è un titolo che prende tanto, però pure là ci siamo di mezzo noi portando pesci tropicali, dimenticando piante. Lo stesso caso Xylella fa parte di questa vicenda. Io mi ricordo intervistai un ricercatore del CNR di Bari, che era fra i primi che si occupava di questo caso, e lui molto candidamente, proprio a Genova durante il festival, spiegava che colpa presumibilmente doveva essere di molte signore che ordinavano queste piante dal Sud America, e quindi arrivando al Sud America avevano portato con sé il problema. Il lago Trasimeno, Gianluca ci ha spiegato quello che potrebbe accadere o quello che sta accadendo, però è una domanda per allargare, anche perché siamo in chiusura, abbiamo parlato di cambiamento climatico, abbiamo parlato di pandemia, al centro della pandemia. Ora si è spostato nel nuovo continente, nelle Americhe, Stati Uniti, Sud America. Cosa accadrà nei prossimi mesi con la lotta al cambiamento climatico se Trump rimarrà ancora alla guida degli Stati Uniti?
Bella domanda, nel senso che Trump comunque ha preso una decisione, che è quella di cercare di uscire dagli accordi della COP21. Non è così facile uscire dagli accordi della COP21 siglati da Obama al presidente precedente. Credo che proprio la scadenza per poter mettere l'ultima firma sull'uscita degli accordi climatici, se volete faccio una brevissima introduzione, dovrebbe essere data a gennaio del 2021, momento nel quale gli Stati Uniti potrebbero avere un presidente diverso. Biden ha già detto che lui rientrerà, se diventa presidente, rientrerà in pieno negli accordi climatici precedenti. Quindi adesso bisognerà capire quello che accade tra due mesi, forse un po' di più, perché votano per posta, quindi avremo probabilmente un periodo un po' lungo delle elezioni americane.
Sì, di sicuro la Costituzione è molto canonica,
non avremo chiarezza subito.
L'insediamento sarà sempre nei
20
primi
di gennaio.
Quello lo devono rispettare, e Trump giocava su quello e gli hanno spiegato che non farà.
Non
avremo il giorno.
Ma gli accordi climatici della COP21 sono interessanti in questo senso. Intanto sono stati poi riconfermati dalle COP successive, hanno rappresentato la prima volta che si è avuto un accordo anche di paesi che normalmente non avevano mai siglato queste cose: Cina, Stati Uniti, India, Brasile, Indonesia e Australia. Per la prima volta si sono messi a sedere e hanno firmato. Qual è l'inghippo? L'inghippo è che ciascuno di tutti i paesi, noi compresi, si impegna a fare delle riduzioni di mitigazione di gas climalteranti che sono volontarie ma che possono essere monitorate. Quindi ok, sono volontarie ma mi devi monitorare, è il meglio che si sia riuscito a fare quel tempo lì.